Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
Un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Punto e a Capo. Sapete che ci diamo appuntamento ogni giovedì per parlare di tutto ciò che riguarda la lingua, la parola, detta o scritta, il piacere della lettura. Oggi dedichiamo la trasmissione alla realtà dell'italiano in Svizzera, in particolare all'italiano istituzionale della Svizzera. La Svizzera ha una lunga tradizione nel campo dell'uso e della regolamentazione dell'uso pubblico delle sue lingue ufficiali, compreso l'italiano. È un tema, questo, che riveste per noi un particolare interesse, perché conoscere questa attività può offrire anche utili spunti di riflessione. Noi crediamo sulla lingua delle istituzioni italofone di casa nostra, intendiamo delle istituzioni delle repubbliche di Slovenia e di Croazia, ben inteso nella regione istriana, di cui la scelta di affrontare appunto oggi un argomento forse un po' più tecnico, più specialistico del solito. Lo facciamo a partire da un recentissimo volume che si intitola Le forme linguistiche dell'ufficialità, l'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera, edito da Casa Grande di Bellinzona. Sono felice di presentarvi uno dei curatori, che è il dottor Jean-Luc Egger, capo sostituto della sezione legislazione e lingua presso la Cancelleria Federale Svizzera. Buongiorno e grazie di essere con noi, dottor Egger.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Mi permetta di salutare insieme a lei, dottor Egger, anche il professore Natale Vadori dell'Università del Litorale, che interverrà nella seconda parte della trasmissione. Buongiorno e ben ritrovato, professor Vadori.
Buongiorno e saluti da Capodistria a Jean-Luc Egger.
Grazie, torno subito da lei, dottor Egger, per dirle che ci piaceva l'idea di capire con il suo aiuto la situazione in cui si trova l'italiano istituzionale in Svizzera e anche quanto è stato fatto finora per concretizzare quella parità di trattamento con le altre lingue ufficiali a livello federale che è sancita dalla Costituzione svizzera. Ma andiamo per ordine, come si usa dire. Vuole spiegarci intanto come nasce questo volume, che è un volume dal taglio molto pragmatico, operativo, con la testimonianza diretta di diversi addetti ai lavori anche.
Ecco, sì, io premetterei innanzitutto una precisione per dire o per spiegare di quale tipo di italiano stiamo parlando. Dobbiamo sapere che in Svizzera a livello istituzionale abbiamo principalmente tre tipi di italiano, tre centri di diffusione, escludo qui le cattedre di italianistica per non complicare troppo le cose. Allora, un primo centro, quello più importante, evidentemente il Ticino, è l'area di maggiore diffusione, poi abbiamo l'area italofona del Canton Grigioni, che è un cantone trilingue, e poi abbiamo in ambito alloglotto Berna, sede delle autorità federali che operano nelle aree di competenza che la Costituzione assegna alla Confederazione, cioè allo Stato centrale. Ecco, il libro esamina alcuni aspetti qualitativi, ma non solo, di questo terzo tipo di italiano, che potremmo definire l'italiano federale. L'idea era di dare uno sguardo alle caratteristiche di questo tipo di italiano, perché a livello politico in Svizzera è sempre molto vivo il dibattito sulla presenza dell'italiano a livello federale e sul rispetto delle sue prerogative in quanto lingua ufficiale della Confederazione. Un po' meno presente è il discorso sulla qualità di questo italiano federale, e allora importava fare questo discorso anche perché negli ultimi 20 anni l'italiano federale ha conosciuto un'evoluzione che direi molto significativa, sia quanto a presenza e numero di testi effettivi nell'amministrazione federale, sia quanto a qualità. Si trattava poi anche di far conoscere una variante della lingua italiana che, pur essendo poco nota, direi incide molto nella vita sociale e negli usi linguistici del cittadino. Ecco, queste le due ragioni principali, diciamo.
Le chiederei a questo punto di raccontarci a cosa servono i testi amministrativi e giuridici redatti o più spesso tradotti in lingua italiana a livello federale, prima di entrare nel dettaglio del volume.
Ma a cosa servono i testi? Beh, servono innanzitutto allo Stato federale per comunicare la sua volontà e le sue norme. questo sia appunto principalmente nell'area italofona, quindi Ticino in regione italiano, ma anche a tutti i cittadini nel resto della Svizzera che parlano e leggono italiano. Quindi è un mandato costituzionale che discende dall'ufficialità della lingua italiana e quindi la Confederazione ha questo obbligo per legge di comunicare e di presentare i suoi testi anche in italiano.
Veniamo adesso agli aspetti e ai campi di indagine approfonditi nei diversi contributi raccolti in questo libro, dottor Egger.
Io direi che il libro fornisce un'immagine assai rappresentativa di questo italiano federale, e questo per due aspetti. Innanzitutto i campi di indagine e le tipologie testuali esaminate. Abbiamo esaminato comunicati stampa, le pagine web e i testi normativi che sono, direi, i principali testi attraverso i quali avviene la comunicazione istituzionale. Abbiamo poi un contributo sulla formazione alla terminologia comparata, un contributo sul contesto europeo, quello che avviene in Europa è sempre più importante anche per un paese extracomunitario come la Svizzera, perché anche la Svizzera riprende molte normative unionali. Abbiamo poi vari contributi sugli strumenti di lavoro e di normazione della lingua usati dagli addetti ai lavori. C'è poi un discorso sulla dimensione politica dell'uso istituzionale della lingua e poi evidentemente in generale la problematica della traduzione, sia in generale sia su difficoltà linguistiche puntuali. E poi un esame di tutte le problematiche legate a questi vari campi.
Ecco, a quali conclusioni si arriva brevemente riguardo alle forme linguistiche dell'italiano federale svizzero, le sue peculiarità sul rapporto con l'italiano in uso nella penisola? Naturalmente la Svizzera ha istituzioni diverse da quelle della Repubblica Italiana.
Ma io direi una prima conclusione è che l'italiano scritto e parlato nell'amministrazione federale è di un buon livello qualitativo, sia nelle pagine web che richiedono uno stile particolare, sia nei testi legislativi. Più sfumato il discorso per alcuni testi, come ad esempio i comunicati stampa, che nascono in condizioni poco ottimali e quindi sono testi in cui di solito viene data la priorità al contenuto piuttosto che alla forma, e allora lì ci sono alcuni rilievi sulla qualità e quindi margini di miglioramento. Un'altra caratteristica, come viene evidenziato anche nella prefazione del professor Cortelazzo, viene sottolineata la complessità in generale della redazione istituzionale, una redazione che è sottoposta a diversi vincoli, ma pur essendo appunto sottoposta a diverse regole, deve comunque mostrare abbastanza creatività, inventività per assicurare la propria efficacia, la propria comunicatività.
Il professor Michele Cortelazzo, che lo ricordo per i nostri ascoltatori, un italianista particolarmente sensibile all'argomento, sottolinea anche ed elogia la disponibilità in Svizzera ad uno strumento pensato per i pubblici dipendenti, che è descritto nel libro e che si chiama Omnia, lamentandone la mancanza in Italia. Una raccolta di esempi, potremmo chiamarla, di modelli di testi scritti ufficiali, è così, Omnia?
Sì, Omnia è nata dall'esigenza di uniformare determinate parti di testo e anche testi interi per dare una coesione alla produzione testuale dell'amministrazione. Uno dei vincoli più importanti della nostra scrittura è mantenere la continuità. Ora sappiamo che ognuno di noi, ogni persona ha un rapporto diverso con la lingua, ha le sue idiosincrasie, ha le sue preferenze, e quando si lavora per l'amministrazione bisogna un po' mettere da parte il proprio stile personale per adeguarsi alla poetica istituzionale, se possiamo definirla così. E appunto Omnia mette nero su bianco quelle che sono le convenzioni più ricorrenti e che devono essere utilizzate per la stesura dei nostri testi.
Uno dei criteri guida è naturalmente la trasparenza, la comprensibilità di testi che si rivolgono ad un pubblico, al pubblico dei cittadini.
Ecco, parlavo prima di vincoli. La scrittura giuridica, amministrativa, è un caso, direi, particolare ed esemplare, perché è stato sottolineato anche da diversi linguisti che una delle scritture più tecniche, quindi è uno dei linguaggi più specialistici, ma nel contempo è l'unico linguaggio specialistico sottoposto a vincoli di chiarezza e di accessibilità al pubblico, e conciliare queste due esigenze è molto difficile, è un lavoro di equilibrismo quotidiano. Molti altri linguaggi specialistici, come quello della medicina, delle finanze, per funzionare si servono del loro idioletto, dei loro termini specifici, e non devono sottostare a un vincolo di chiarezza come il linguaggio istituzionale. E questo potremmo definire una sfida quotidiana.
Questa è la battaglia con la lingua che voi conducete, dottor Egger, e poi c'è un'altra battaglia, forse anche più dura, ed è quella che lei definisce la battaglia per la lingua, per conquistare quella parità dell'italiano che a livello federale non è, sono sempre parole sue, un dato di fatto, ma de jure sì però.
Sì, ho detto prima in apertura che negli ultimi 20 anni l'italiano, anche in termini di presenza in amministrazione, ha fatto dei passi in avanti molto significativi. Questo bisogna riconoscerlo. L'italiano oggi è presente non solo nell'amministrazione ma nel Parlamento, in tutto l'iter legislativo, però evidentemente, essendo una lingua minoritaria, bisogna sempre stare allerta, stare in guardia.
Il dato ad ogni modo che colpisce ad una lettura d'insieme dei testi, o il dato che più ha colpito noi, è l'attenzione, e la grande attenzione e la considerazione che l'amministrazione svizzera mostra per i problemi linguistici e le norme di redazione dei testi istituzionali. È ancora una volta Michele Cortelazzo a notare come questa attenzione sia certamente superiore a quella dell'amministrazione italiana, ecco, per tornare ancora una volta all'esempio dell'Italia, all'esperienza italiana.
Sì, io direi ci sono due aspetti. Quando una lingua viene definita lingua ufficiale di uno Stato, c'è una doppia responsabilità dello Stato. Il fatto di usare questa lingua in tutte le sue operazioni, in tutta la sua politica e nell'attuazione delle proprie scelte, e quindi di permettere la penetrazione di questi vari linguaggi ufficiali nei più svariati campi del suo operato, c'è però anche una responsabilità qualitativa, nel senso che attraverso la qualità dell'uso, per esempio dell'italiano, ma anche delle altre lingue ufficiali, a livello istituzionale si può misurare l'attenzione che le autorità federali prestano alla lingua ufficiale. Quindi c'è questo doppio mandato che effettivamente in Svizzera è molto sentito anche a livello delle più alte autorità.
Grazie. Ringraziamo il dottor Jean-Luc Egger, capo sostituto della sezione legislazione e lingua presso la Cancelleria federale svizzera, che ci ha parlato dell'italiano federale svizzero e del libro Le forme linguistiche dell'ufficialità, edizioni Casa Grande. Io avrei esaurito, dottor Egger, le mie domande e le mie curiosità. E non so se lei voglia aggiungere ancora qualcosa prima di salutarci.
Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per aver dedicato una finestra all'italiano in Svizzera. Come aveva detto lei all'inizio, ci sono probabilmente delle analogie, dei punti di contatto tra l'italiano in Svizzera e l'italiano nella regione istriana. Spero che magari questo intervento, questa trasmissione, possa essere l'inizio di magari qualche collaborazione a livello istituzionale o scientifico di vario tipo.
Grazie di nuovo, saremo felici di riaverla con noi in altre occasioni, ovviamente.
Grazie
a presto.
A lei.
Grazie
a tutti.
Non solo l'Italia, ma anche la maggior ragione, Slovenia e Croazia, naturalmente nelle aree bilingue dell'Istria avrebbero probabilmente molto da imparare dalla Cancelleria federale svizzera e dai suoi servizi linguistici, e che un miglioramento della qualità dell'italiano usato dagli enti pubblici di Capodistria, Pirano, Rovigno, Pola sia auspicabile, ce lo dice innanzitutto la nostra quotidiana esperienza di residenti italofoni. Quanto a studi e ricerche sull'argomento, beh, c'è ben poco. È quasi un isolato in questo campo e perciò il professor Natale Vadori dell'Università del Litorale, che è anche un traduttore di lunga esperienza, a cui chiederemo ora lumi prima di arrivare alla sua consueta rubrica Sotto un altro sole, gioco di parole del tutto involontario che chiude le nostre puntate. Ci siamo già salutati, ma ci
buongiorno,
risalutiamo.
Buongiorno a tutti.
Quali considerazioni, quali riflessioni le suggerisce questa panoramica svizzera? Quali riflessioni suggerisce a chi, come lei, ha svolto un primo monitoraggio sulle caratteristiche dell'italiano amministrativo in Slovenia, nel capodistriano dunque, presentandone i risultati, mi piace ricordarlo, in un seminario internazionale che si è tenuto nei mesi scorsi a Roma?
E così, a fine giugno, presso la rappresentanza della Commissione europea a Roma, si è tenuto un seminario sull'italiano amministrativo fuori dall'Italia e segnatamente in Svizzera, Slovenia e Croazia. Io ho presentato la realtà della Slovenia con un taglio divulgativo, ecco, però è stato ritenuto interessante da pochi giorni col titolo Chiaroscuri capodistriani, e leggibile sul sito della Commissione europea. Quindi questo è anche un segnale dell'interesse di Bruxelles, perché da un punto di vista di Bruxelles tutte le realtà multilingue, perché l'Europa è comunque multilingue, sono interessanti e possono essere studiate e magari prese a modello anche per regioni completamente differenti. Da un punto di vista sloveno in generale, il confronto con la realtà svizzera è interessante, perché anche lì da un lato si parla l'italiano e si usa amministrativamente, però anche in Svizzera l'italiano è lingua minoritaria. La maggior parte degli svizzeri sono di lingua tedesca, una parte significativa francese, poi gli italiani e in misura modesta i retoromanci, che sarebbe tipo friulano, ecco, per capirsi. Gli italiani in Svizzera sono certamente di più, però la differenza significativa rispetto alla Slovenia è che c'è da un lato un sostegno istituzionale a utilizzare la lingua a livello amministrativo e anche un controllo della produzione, e come abbiamo sentito ci sono anche strumenti tipo Omnia con raccolte di modelli, di lettere, di testi e di cose che aiutano concretamente i traduttori, perché uno può essere anche di madrelingua, anche bravissimo, ma ovviamente non necessariamente può conoscere tutti i linguaggi amministrativi. E come ha ricordato Egger, il linguaggio istituzionale è l'unico linguaggio specialistico che, proprio perché si rivolge a tutti i cittadini, ha la necessità anche di essere chiaro, non solo corretto. Quindi un confronto sloveno-svizzero-croato-svizzero può essere di reciproco aiuto e interesse per tutti.
Per quanto riguarda concretamente il capodistriano, lei ha parlato di una realtà fatta di luci ed ombre. Vediamo prima gli elementi più positivi.
Sì, e non a caso ho chiamato questo saggio Chiaroscuri capodistriani, allora capodistriani perché nel capodistriano, dove c'è un uso amministrativo dell'italiano, l'elemento chiaro è che è una lingua, l'italiano, grosso modo conosciuta, parlata, certo si può sempre fare di più, ma insomma grosso modo è conosciuta. L'elemento scuro è che l'uso istituzionale, la redazione dei testi, è lasciata alla buona volontà dei singoli. Quindi i testi studiati, analizzati, sotto l'Ufficio delle Finanze, ha avuto la collaborazione gentilissima della Polizia, in generale tutti i formulari della Polizia sono ben fatti e ottimi quelli finanziari, però ogni tanto si trovano svarioni o cose così, per carità, gli errori sono sempre possibili, ma in testi che dopo dovrebbero rimanere standard e quindi copiati, ricopiati, utilizzati, insomma, gli svarioni non sono molto accettabili, ecco, no?
Come si migliora il livello qualitativo dell'italiano ufficiale usato in Slovenia o in Slovenia-Croazia, che mi sembra essere il punto fondamentale?
Tecnicamente ci deve essere o un'istituzione o un ente o comunque un soggetto preposto alla codifica e al controllo. Cercando di vedere la cosa in maniera positiva, più che fare del rivendicazionismo italiano, io ribalterei la cosa. Consideriamo l'italiano lingua ambientale, teniamo presente che Trieste è a 10 chilometri, la Slovenia è attaccata all'Italia, in Friuli Venezia Giulia c'è un aumento di interesse per lo sloveno e c'è un uso amministrativo dello sloveno in Friuli Venezia Giulia, quindi è nell'interesse reciproco di Slovenia e Italia scambiarsi informazioni, standardizzare la nomenclatura, per esempio, non so, c'è il licei Prešeren a Trieste e il ginnasio Carli a Capodistria, anche se la stessa scuola superiore, perché sono stati differenti, ci sono diverse tradizioni e quindi ci possono essere delle oscillazioni di nomenclatura, siamo preside, direttore, mentre in italiano c'è il dirigente scolastico, in italiano dell'Italia voglio dire, cose che si potrebbero superare, ma si possono superare se ci si parla, se ci si accorda su sistemi di standardizzazioni, confrontandosi con le altre realtà che usano l'italiano, quindi anche con la Croazia, San Marino e Malta, che è una piccola realtà, ma Malta sono passati i tempi degli inglesi, da un lato usano il maltese, che è una lingua araba, e anche l'italiano, quindi consideriamo la lingua, anche minoritaria, non semplicemente un diritto della minoranza, ma un'opportunità anche per la maggioranza, ecco, no?
E quel che la comunità italiana ripete da gran tempo, professor Vadori. Mi piaceva però sottolineare un dato, che in ogni caso non è possibile trasporre automaticamente denominazioni e abitudini linguistiche da un paese all'altro.
Certo,
quindi
certo.
Un certo margine di oscillazione
per
rimane
esempio,
consenso.
Una cosa semplice, sì. In Svizzera sono organizzati con i cantoni, che è un termine regionale lombardo medievale che dopo adesso è rinato in Bosnia Erzegovina col canton, ma in Italia ci sono regioni e province, in Slovenia non c'è né l'uno né l'altro, certamente può cambiare l'organizzazione dello Stato, ma non è automatico ed è anche sbagliato, ecco, perché comunque sono stati differenti, pensiamo ai comuni in Slovenia sono distinti tra comuni e città comune, in Italia no, ci sono i comuni e basta, quindi sarebbe sbagliato copiare tutto dall'Italia o da un altro paese, perché comunque ogni paese ha la sua tradizione, però chiarite certe particolarità per tutto il resto ci si può avvicinare di molto, perché il rischio è che dopo anche parlando la stessa lingua o scrivendo nella stessa lingua non ci si capisca, oppure si capiscano fischi per fiaschi, ecco. E trattandosi di cose amministrative non è proprio il caso, ecco, no?
Bene, la ringrazio di essere intervenuto su un argomento che ci sta molto a cuore, evidentemente non mancheranno le occasioni per riparlarne. Adesso è tempo di lasciare spazio alla rubrica che conclude le nostre puntate.
Sotto un altro sole, parole italiane in diversi luoghi diversamente intese, a cura di Natale Vadori.
Parola del giorno.
Beh, è una cosa che riguarda sempre la Svizzera, visto che oggi è la trasmissione svizzera. Una volta, entrando in un supermercato di Bellinzona, rimasi interdetto leggendo un cartello dove a caratteri cubitali era scritto «Azione». Mi ci volle un momento per comprendere come fosse un prestito dal tedesco Aktion nell'accezione di sconto, termine presente anche in sloveno, croato e serbo come Akcija. Sconto o sconto, quindi il termine italiano, è comunque presente in sloveno, bulgaro, turco, albanese, greco. In tedesco si trova anche Rabat e non a caso in rumeno, lingua neolatina ma il cui territorio in buona parte fu austro-ungarico, si dice sia Skont che Rabat. Naturalmente gli ungheresi si differenziano e loro hanno Arrangdmeni, si sa che l'ungherese è una lingua per conto suo, ecco. E sulle i vari significati di sconto, ecco, l'italiano conosce diverse parole per indicare una riduzione speciale del prezzo di una merce. Sconto è il termine generico. Saldo, quando il prezzo speciale è previsto in un periodo disciplinato dalla legge. Saldi estivi.
O invernali.
Promozione, quando il prezzo speciale è deciso autonomamente dal venditore. Offerta, quando l'opportunità di risparmio è temporalmente breve, per esempio per frutta molto matura. Occasione è un prezzo speciale per un esemplare speciale di merce, per esempio un veicolo usato. Ovviamente acquistare qualcosa ad un valore inferiore a quello di mercato è sempre positivo per l'acquirente. Fare un affare, si dice. Ma dato che l'affare lo fa sempre uno solo, se invece il cliente a rimanere deluso, dirà allora di aver ricevuto un bidone.
E concludiamo in allegria. Oggi ci fermiamo qui, ma ci ritroveremo come sempre la prossima settimana. Un grazie naturalmente a Natale Vadori, e un grazie a Boris Rabak per la realizzazione tecnica, a tutti voi per l'ascolto. Buon proseguimento di giornata.
Radio Capodistria.